E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Ciao community di Vengo Anch'io, io sono Leni e benvenuti a tutti ad un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Oggi episodione pazzesco, come al solito del resto, perché siamo qui con un ospite speciale e parleremo di cosa? Di orgasmi, ovviamente. Siamo qui con Asia Tilotta, studentessa in medicina ed esperta in educazione sessuale. Sicuramente tantissimi, forse tutti voi, la conoscete come Mad Maki su Instagram. Ciao Asia, benvenuta!
Ciao Leni! Grazie mille per l'invito, sono molto felice di partecipare a questo podcast e soprattutto di parlare di orgasmo insieme, quindi grazie ancora e cominciamo subito.
Che bello, grazie Asia davvero, io sono super contenta, come host di Vengo Anch'io sono felicissima di averti qui con me oggi. Allora, iniziamo subito ed entriamo un pochino nel vivo perché oggi parleremo di tantissime cose super interessanti e ne parleremo, insomma, due generazioni di esperti di sessualità a confronto, mettiamola così. Io sono quella un po' più vecchiotta e tu sei la giovanissima. Bene, 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 quindi c'è sempre, avrò tantissimo da imparare da te Asia, te lo dico già, eh.
Ma no, anzi, penso che sarà un bellissimo scambio.
Bene, benissimo, benissimo. Allora, noi dicevamo, no? Che quindi, come sappiamo tutti, qui a Vengo Anch'io parliamo di piacere sessuale e di eventuali problematiche, no? Che possono essere connesse adesso. Quindi, siccome tutti abbiamo oramai capito, siamo, insomma, tutte le persone che hanno fatto sesso hanno oramai capito che l'orgasmo può faticare ad arrivare. Può succedere ed è una cosa comune che può succedere a tutti. Poi la maggior parte delle volte diciamo che le motivazioni sono di natura eccitatoria oppure per via di una stimolazione sbagliata, a volte il motivo per esempio è la scarsa conoscenza del proprio corpo, altre volte è l'assoluta non conoscenza del corpo da parte del partner o della partner, oppure un'infinità, infinità davvero di motivi che possano allontanarci dal piacere sessuale. E di questo argomento insomma parleremo un po' oggi con Asia. Quindi io arrivo subito e ti faccio tacchete la prima domanda. Allora, volevo chiederti, per quanto riguarda le tue amiche o le persone che tu conosci, ti è capitato di ascoltare da parte loro delle, chiamiamole, confessioni, no? Relative alla difficoltà a raggiungere l'orgasmo? E ne hanno parlato con te, per caso, se poi hanno risolto la cosa, come, o se non l'hanno ancora risolta?
Sì, certo, un sacco di volte mi è capitato di parlare con le mie amiche di questo e quello che in realtà è venuto fuori è che la maggior parte di loro si era dispiaciuta per sé di non aver avuto un orgasmo, ma soprattutto era dispiaciuta per il proprio partner e in questo modo il più delle volte in realtà non glielo diceva nemmeno e fingeva, quindi ovviamente fingere l'orgasmo è un topic molto importante di cui parlare. E proprio come se il loro piacere in realtà fosse il voto finale da assegnare alla prestazione sessuale del partner, e però questo mi sembra molto preoccupante. Diciamo che spessissimo non si ha ben chiara l'idea di come funziona realmente il corpo della partner, anche perché comunque i messaggi che arrivano sull'argomento sono scientificamente errati e perciò si tende anche a fare delle stimolazioni errate non efficaci, diciamo. È un po' come mi viene in mente io da studentessa, come preparare un esame dal libro sbagliato. Chiaramente come fai a superare questo esame se hai studiato un altro programma? E quindi, diciamo, per mantenerci su questa metafora qui, se studi dal libro sbagliato e il professore o la professoressa ti boccia, tu capisci che hai sbagliato e ti riprepari. Ma se, per esempio, il professore, per paura di ferire i tuoi sentimenti, non te lo dicesse e invece ti promuovesse, tu ovviamente andresti in giro a riportare delle informazioni sbagliate pensandole corrette. Ecco, diciamo che penso che comunque l'anorgasmia delle donne dipenda dal fatto che i partner non siano adeguatamente indirizzati, ma se sono loro stesse in primis a non comunicare i loro desideri, anche per, per l'altro ovviamente diventa difficile orientarsi e capire come muoversi, e perciò ovviamente i rapporti poi diventano insoddisfacenti. Quindi secondo me la chiave principale è proprio l'apertura verso l'altro, l'altro e la comunicazione.
Interessantissimo il paragone, no? La figura retorica del libro dell'esame, no? Quindi se io preparo l'esame sul libro sbagliato, imparo, so benissimo delle cose che in un altro ambito sono giuste, ma nell'ambito in questione sono sbagliate, quindi, o comunque sono fuori tema. Mi piace moltissimo questo paragone che hai fatto, ed effettivamente è così. Siamo stati da sempre, no? Diciamo, di questo parlo anche abbastanza estesamente in Piacere Mio, no? Non so, da quando tutte le persone, da quando siamo nati, da quando siamo nate, pensiamo che il sesso si faccia in un modo che noi pensiamo. Ma in verità, bisogna studiare sul libro giusto e capire che invece il sesso si fa forse in un altro modo, e soprattutto capire che ognuno di noi ha il suo modo e deve arrivare a scoprirlo, a capirlo, a ispezionarlo e ad amarlo. Ok, allora andiamo un pochino avanti. Se hai voglia, io volevo parlare un pochino con te di bisessualità. Vediamo, diciamo, io ti faccio questa domanda generica e poi se tu vuoi puoi approfondire, raccontare cosa ne pensi, condividere ciò che pensi. Siamo qui ad ascoltarti.
Certo, allora innanzitutto premetto con il dire che io sono una ragazza bisessuale, ho 25 anni, però in realtà il mio coming out è venuto anche abbastanza presto. Mi sono dichiarata bisessuale a 14 anni. E l'ho capito circa verso gli 11-12 anni, e nel momento in cui l'ho capito in realtà io ero felicissima, ero davvero entusiasta della cosa, perché per me era totalmente naturale ed era bellissima l'idea di potermi innamorare di una persona a prescindere dal suo genere. E quando l'ho fatto, quindi quando ho detto insomma alle persone a me vicine di questa mia cosa, di questa mia sessualità, in realtà in diversi casi il rimando, il riscontro non è stato così positivo. Mi sono state poste molte questioni: ma sei sicura? Ma non è che sei confusa? Ma allora quindi vuoi saltare da un partner all'altro? E di conseguenza questo mi ha portata a nascondermi, a evitare di dirlo per paura appunto di essere giudicata. È successo in particolar modo un episodio in prima superiore di discriminazione. Praticamente c'era questa ragazza che era in classe con me al liceo, che siccome lei sapeva appunto del fatto che io ero bisessuale, aveva cominciato a dire a tutte le ragazze della classe che dovevano assolutamente starmi lontane, perché io appunto come ragazza bisessuale ci avrei sicuramente provato con loro. E questo ovviamente in un nuovo ambiente, primi giorni di liceo, sei spaesata, non conosci nessuno, eccetera, mi aveva portata anche a isolarmi. Poi per fortuna ho incontrato quella che in realtà è la mia migliore amica attuale, quindi ormai siamo amiche da più di 10 anni, che lei se ne è proprio fregata altamente di questi pregiudizi, delle opinioni di questa persona, e quindi mi ha aiutata a ritrovare, diciamo, fiducia nel prossimo e appunto fiducia che le altre persone mi avrebbero accettata. Quindi ho iniziato a vivere la mia sessualità in maniera totalmente serena, e con consapevolezza ho accettato me stessa, e di conseguenza poi anche questo ha influito sulla mia sessualità e sulla mia libertà sessuale, nel senso che ho iniziato anche ad accogliere tutte le cose che mi piacevano, che non mi piacevano, a esplorarmi e a conoscermi, e di conseguenza essere più aperta anche in quella che è la comunicazione con il partner.
Guarda, come mi è dispiaciuto ascoltare le tue parole, però grazie per averle condivise con la community di Vengo Anch'io, perché sono sicura che si tratta di situazioni che sono state vissute da moltissime persone. Anche io stessa, magari una volta farò anche un episodio sull'argomento, ho dovuto subire in giovane età e neanche troppo giovane le angherie di quelle che si proclamavano mie amiche. Quindi capisco bene quanto possa ferire, quanto possa fare male, e soprattutto quando si è proprio nel pienissimo, nel pieno dell'adolescenza, no? Forse addirittura all'inizio dell'adolescenza. Quindi grazie davvero per la tua condivisione. Bellissimo però, è stato bellissimo però ascoltare come poi tu di questa cosa abbia fatto tesoro, come una tua amica, una tua cara amica poi ti abbia aiutata, ti abbia dato la forza, e che tu di questa cosa poi abbia continuato a prendere davvero il bello, no? E quindi a intraprendere il viaggio, no, verso la tua sessualità, verso il piacere sessuale in questa maniera così serena e curiosa. Volevo chiederti, ma ora siamo nell'ambito della bisessualità, allora ti faccio qualche domanda che magari può andare ad aiutare chi ci ascolta. La bisessualità, il fatto di quindi di provare attrazione, quindi anche insomma in terra terra fare sesso, no? Con persone del tuo genere e del genere opposto, ma questa cosa ti ha aiutata dal punto di vista della conoscenza del tuo corpo? Perché questa domanda me la fanno un sacco di volte, quindi vorrei che tu, con il linguaggio, della tua generazione, se riesci a raccontarti, sarebbe bellissimo.
Assolutamente sì, mi ha aiutata tantissimo, ma anche perché comunque la rappresentazione dei rapporti come la vediamo principalmente nei film, piuttosto che l'unica rappresentazione esplicita della sessualità che ci arriva è quella dei porno fondamentalmente. E la pornografia vede come alla base di ogni rapporto è il classico rapporto penetrativo, e quindi sostanzialmente quello che il messaggio che ci arriva è che il massimo piacere per la donna sia proprio quella di avere questo tipo di rapporto. Ma sappiamo dall'anatomia che non funziona proprio così, e che sono anche pochissime le donne alle quali l'anatomia consente di avere un orgasmo solamente con la penetrazione. E di conseguenza il fatto di avere rapporti anche con donne e che quindi avevano un'anatomia più simile alla mia mi ha permesso di capire effettivamente che cosa mi piacesse e che cosa no, e anche a livello di comunicazione riuscire a esprimermi in maniera più libera, perché comunque non c'era più questo meccanismo di dover per forza fingere, nel senso che a livello statistico leggevo uno studio condotto in America e emergeva che solamente il 60-65% delle donne raggiunge l'orgasmo durante i rapporti contro il 90-95%, 95-97% degli uomini. Di conseguenza, ovviamente, stando insieme a una donna, è anche più semplice dire: guarda, questa cosa qui non mi piace tanto, oppure se lo facciamo così io non vengo, e di conseguenza ti aiuta anche a capire e comunicare meglio, esplorare il tuo corpo in modi diversi che non siano solamente il classico dentro e fuori di un pene.
Verissimo. Quindi tu diciamo che nel senso è vero allora che tra femmine è più facile comunicare, nel senso ti sei trovata nella condizione di sentirti più a tuo agio o comunque facilitata nel dire quello che ti piaceva a livello sessuale a una donna piuttosto che a un maschio?
Assolutamente sì, mi sono ritrovata in questa situazione, ma anche nella situazione contraria, nel senso che a volte per riuscire a rientrare in quelli che sono degli schemi riproposti dalla società, ci sono alcune donne che sentono di doversi incastrare in un ruolo maschile e che quindi perpetuano tutti quelli che sono in realtà i caratteri negativi della mascolinità, un po' come se diventassero, diciamo, anche loro la componente maschile della coppia, e quindi avendo anche una mascolinità tossica. E mi è capitato anche di avere una fidanzata per un certo periodo che non voleva assolutamente che io la toccassi, perché era solamente lei a dovermi toccare, perché era lei a dover fare qualcosa a me e non il contrario, quindi c'era una sorta di schema, e ovviamente in tal senso era difficile comunicare con lei. E proprio per questo forte sentire di dover per forza assumere quel ruolo, quindi anche tra donne in realtà si può verificare, diciamo, questo schema e credo che sia importante, a prescindere dal proprio genere, lasciare andare questi ruoli per vivere una sessualità più libera da questi costrutti.
È vero, sarebbe, è così semplice, no? E dovrebbe, è la cosa, quando la si racconta, come tu anche l'hai spiegata benissimo adesso, quindi la questione della comunicazione e del dialogo, quando la si racconta è la cosa più semplice al mondo, no? Dici, ah certo, giusto, basterebbe comunicare. In realtà poi quando ci si trova, no? Di fronte all'altra persona, anche soltanto dire una banalità, nel senso, accarezzami, mi piacerebbe tantissimo che tu mi accarezzassi la schiena, no? Oppure che tu mi baciassi il collo, però dietro e non sotto la gola, diciamo la nuca e non la gola, così magari, ecco, sto facendo degli esempi, ci risulta magari difficile farlo, no? È pazzesca questa cosa. Dialogate, per favore, parola di Leni e di Asia. Dialogate, parlate senza remore, senza problemi. E se la persona che avete di fronte vi giudica oppure non ha voglia di ascoltarvi, ragionateci un po', se è quello che volete. Ok. Quindi, ci sono dei consigli che ti senti magari di dare a chi ci sta ascoltando su quello di cui abbiamo appena parlato, insomma, sul fatto di anche vivere, perché secondo me ci sono tante persone, tante femmine che magari si fanno qualche remora, no, a vivere l'esperienza omosessuale. Sei d'accordo?
Allora, sicuramente c'è una componente comunque culturale e sociale molto importante, anche nella vita privata, nella vera appunto, una relazione omosessuale, piuttosto che comunicare la propria omosessualità o la propria bisessualità in pubblico. Ovviamente questo può essere difficile, soprattutto se si viene da magari un paese o una città molto, molto chiusa e di conseguenza magari sappiamo che le altre persone non, potrebbero non reagire bene a questa notizia. Quello che mi sento di consigliare innanzitutto per quanto riguarda la sessualità e quindi il coming out è farlo solamente se ci si sente e magari circondarsi di persone fisiche, quindi delle associazioni LGBT, di modo da stare a contatto con persone che possano davvero capire quelli che sono i nostri sentimenti, oppure anche magari online. Adesso i social ci danno la possibilità di connetterci con tantissime persone che la pensano al nostro stesso modo e di conseguenza trovare una sorta di luogo sicuro in cui iniziare a capire se stessi, capire la propria sessualità. E penso che questo proprio sia l'ingrediente principale, diciamo, di un sesso sano.
Verissimo, bello, ti ringrazio Asia. Facciamo uno shift adesso e andiamo a parlare di masturbazione, argomento a me carissimo. Amo sempre molto parlare di autoerotismo. Cosa ne pensi? Parliamo di masturbazione, Asia, parliamone insieme.
Certo, e la masturbazione ovviamente è l'esplorazione del proprio corpo, è la prima conoscenza che noi abbiamo delle nostre zone più intime e le donne, sin da quando sono bambine, vengono scoraggiate ad esplorarsi e a conoscersi a differenza dei maschi, per i quali invece è normale e legittimo farlo. Ecco, in realtà sarebbe normale anche per le bambine esplorarsi e sentirsi legittimata a farlo. E se invece gli adulti la smettessero di inviare segnali di vergogna, di imbarazzo, di errore, magari da adulte queste bambine potrebbero poi avere una vita sessuale più appagante. Quindi sono assolutamente d'accordo con te e voglio insomma fare un invito a tutte le donne che ci stanno ascoltando, che è quello di toccarsi, masturbarsi al loro corpo e al loro piacere di liberarsi da tutte queste sovrastrutture che ci portiamo dietro.
Verissimo, grazie, grazie Asia. Io ovviamente la penso uguale a te. Pa Ogni tanto mi rendo conto che io parlo sempre di masturbazione e di clitoride. Sono un po' bitematica, ma sono due cose talmente importanti e sono due cose che talmente invece ci dimentichiamo, non facciamo, non consideriamo, che invece forse vale la pena sempre fare dei reminder in merito. Allora, prima abbiamo fatto una piccola digressione, tu hai fatto una piccola interessantissima digressione sul sesso penetrativo, no? Sul fatto che insomma il sesso sia normalmente, sia socialmente, diciamo, visto e vissuto unicamente come penetrazione, cosa con la quale né io né te siamo del tutto d'accordo, no? Quindi facciamo un piccolo ancora, vuoi raccontarci tu che cosa ne hai capito?
Assolutamente sì. E, diciamo che appunto hai parlato di clitoride, è ovviamente un argomento che mi sta molto molto a cuore, perché poverino lui sta lì in alto rispetto all'ingresso vaginale e sembra che nessuno ci presti attenzione. In realtà il clitoride è proprio l'omologo del pene, nel senso che deriva dalle stesse cellule embrionali e di conseguenza anche svolge la stessa funzione, quindi quella di darci piacere. E in realtà il clitoride è l'unico organo del corpo deputato solamente a dare piacere, quindi questa è la sua unica funzione, a differenza invece del pene maschile che ospita anche l'apparato urinario. E perciò, ovviamente, in assenza di patologie, dobbiamo capire il motivo per il quale le donne non riescono a raggiungere l'orgasmo facilmente quanto gli uomini. Ovviamente non so darti la risposta precisa a questa domanda, non ti so dire esattamente perché, ma anche perché, come abbiamo già detto, rientrano tantissimi pregiudizi, stereotipi, tabù, componente emotiva, componente relazionale in questo. Però questo magico organo che è il clitoride può donarci un piacere incredibile, sia con stimolazione esterna, sia con stimolazione interna, e dobbiamo solamente capire qual è il modo giusto per noi, al di là, diciamo, di quello che magari siamo abituate a pensare e fare con il nostro partner, che magari non è il modo migliore per avere il massimo del piacere, ecco.
Esattamente, esattamente. Adesso, nella tua esperienza, Asia, quanto conta la componente cervello nel sesso? C'è qualche trucco, no? Tu da studentessa di medicina, c'è qualche trucco che puoi insegnare a chi ci ascolta per, insomma, fare in modo che questo organo comandante, questo capitano che è il cervello, ci dia un pochino di nulla osta a godere?
La componente cerebrale è fondamentale. Se non ci sono le giuste condizioni mentali per lasciarsi andare al piacere, non si riuscirà mai a raggiungere appunto l'orgasmo. E l'eccitazione è la componente alla base. L'eccitazione va ad agire in tantissimi modi sul nostro cervello, va ad attivare tutti quelli che sono i meccanismi fisiologici di liberazione, secrezione da parte delle nostre ghiandole, di dilatazione della nostra vagina, va a staccare il cervello da quelli che sono i problemi del nostro quotidiano e ci fa concentrare solamente sulle sensazioni che stiamo provando in quel momento lì. È davvero davvero essenziale anche per riuscire appunto a distaccarsi completamente e concentrarsi solamente su quello. Tra l'altro una curiosità molto interessante sull'eccitazione, l'effetto che poi ha sul nostro cervello a 360 gradi, questa va anche ad agire sul nostro senso del disgusto. Non so se l'avete mai sentita come cosa, nel senso che quando siamo eccitate la nostra soglia del disgusto si abbassa completamente, quindi anche qualcosa che normalmente ci farebbe in qualche senso, in un certo senso, schifo, quando siamo eccitate non ce lo fa. Pensiamo anche solamente al sudore e il fatto di avere comunque di stare abbracciate a una persona totalmente sudata. Nella norma, se qualcuno viene da noi in pieno giorno, ci abbraccia così tutto sudato, che schifo! Invece, se siamo nel momento appunto di massima eccitazione, questa cosa potrebbe anche proprio aumentare l'eccitazione stessa, proprio per questo effetto incredibile che ha sul nostro cervello. Quindi, il consiglio principale, per quanto riguarda avere appunto un sesso sano e quindi allenare il nostro cervello ad avere appunto un sesso più appagante, è quello di stimolare l'eccitazione. E come la stimoliamo? Non c'è un modo univoco per tutte, nel senso che ognuna di noi ha le proprie fantasie e le fantasie vanno a stimolare in modo incredibile, quindi secondo me anche cominciare a capire con delle letture piuttosto che far volare la fantasia o anche utilizzare i siti porno, magari anche guardando del porno etico, del porno femminista, del porno insomma che non sia creato e strutturato solamente per il genere maschile, ci può aiutare a capire che cosa ci eccita e di conseguenza una volta che abbiamo acceso questo fuoco, questa componente, tutto poi avviene in maniera più fluida.
Che bello, vero, 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 interessante, è vero, confermo la questione che hai detto sull'abbassamento della soglia del disgusto è scientificamente, fisiologicamente provata ed è super interessante, no? Anche proprio a livello di certi livelli di vicinanza, no? E di fusione che si raggiungono durante il sesso, effettivamente, se ci pensiamo, noi diciamo sì, che mi sento a mio agio. Con quella persona, quindi mi sento di fare tante cose. In realtà, quella sentirsi a proprio agio è sì, un sentirsi a proprio agio, ma anche a che vedere con l'abbassamento della soglia del disgusto. Ok, abbiamo fatto proprio una bellissima chiacchierata, Asia. Hai voglia di aggiungere qualcosa? Se no, ci salutiamo, però magari qualche perla di Asia si può aggiungere in conclusione di puntata.
Sì, assolutamente. E aggiungo, io sono una grande paladina della battaglia per i sex toys. So che è un argomento, insomma, di cui tu hai già parlato, però io lo ribadisco a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sono un ottimo modo per esplorarsi. A me hanno cambiato completamente la sessualità da quando ho iniziato a utilizzarli, quindi non abbiate paura di esplorare anche questa cosa perché potrebbe appunto farvi capire ancora meglio che cosa vi piace. Quindi volevo fare questo appello, insomma, all'utilizzo dei sex toys.
Appello che sottoscrivo assolutamente. Asia, infinitamente grazie per la tua partecipazione, vengo anch'io, grazie per le belle chiacchierate che abbiamo fatto e per i consigli meravigliosi che hai dato. Spero di averti ancora ospite, vengo anch'io presto. E intanto un abbraccio a tutti, noi ci sentiamo tra una decina di giorni. Ciao community, vengo anch'io e ciao Asia, ancora grazie.
Ciao Leni, grazie mille.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.